Buonasera a tutti. Una giornata piuttosto difficile perché il centro è bloccato da una manifestazione, mezzi pubblici hanno dovuto deviare il loro percorso e quindi quella che doveva essere la presentazione di un grande libro resta la presentazione di un grande libro, ma purtroppo grandissimo, bellissimo libro, ma purtroppo ascoltato da poche persone. Voi potete immaginare il mio dispiacere, la mia amarezza, non era mai successo. Speriamo che qualcuno si riesca a infilarsi tra un po' di folle e un po' di autobus. Non bisogna cominciare perché a una certa ora gentilmente ci cacciano. Quindi, con molto dolore, vi ripeto tutto questo. Innanzitutto, il più cordiale benvenuto a Ileana Pulci, cresciuta a Firenze, si laurea in lettere comparata alla Columbia University di New York. Si trasferisce poi in Indonesia e compie ricerche sul mito e la tradizione orale. Pubblica un classico della cultura balinese, l'epico Svayok. Dal suo libro, Una vita per l'Africa, trae il documentario Africa nera, marmo bianco, che vince il Grand Prix al Festival d'Annecy e al Festival del Cinema Indipendente di Berlino. Di ultima produzione è Vado Rai di Teheran, sulle donne iraniane che seguono le proprie aspirazioni nonostante la separazione di genere che regna nel paese. Il suo ultimo libro, Un'isola che non c'è più, racconta l'Odissea nel mondo di un principe balinese, Lenz 2017. Con noi abbiamo Ornella De Zorbo, già docente di letteratura inglese presso l'Università di Firenze e da sempre attiva in movimenti e partenze per la difesa del territorio, dei servizi pubblici e dei diritti. Nel 2002 è tra i fondatori, insieme con Panciaparte e con Ginsburg, del Laboratorio per la Democrazia, nato per ribadire la difesa della democrazia italiana e della Costituzione, in opposizione al governo Berlusconi. Come analista ha pubblicato diverse monografie e curato edizioni di autori quali tra gli altri David Herbert Lawrence, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe, Jane Austen, Catherine Mansfield, Norbert Davis. Il libro che sottopone oggi alla nostra riflessione, Ileana Pulci, narra in modo preciso e puntuale date e avvenimenti di quella che fu la campagna, la prima campagna di mobilitazione a favore di una giovane liberata dal Ferrandina, vicino alla terra, a New York, e che alla fine dell'Ottocento sedotta, drogata e circuita con la promessa mai mantenuta di essere sposata, uccise un suo corregionale, in realtà già sposato e padre. Le cose erano molto più complicate perché c'era di mezzo la sedia elettrica appena introdotta al posto della forca nello stato di New York. Ileana sarebbe stata la prima donna a sperimentarla. L'invenzione era finita al centro di una lotta senza esclusione di colpi. E Thomas Edison, inventore della lampadina, e Westinghouse, sponsor della corrente alternata messa a punto da Nikola Tesla. La società di Edison, sponsor della corrente continua, per dimostrare la pericolosità della corrente alternata, premeva per l'uso della sedia elettrica. La battaglia tra Edison e Westinghouse, i rispettivi fan, impressò a mezzo stampa, ma anche con ogni altro tipo di metodo. C'era di mezzo una valanga di soldi e la povera Maria Barbella era finita al centro di una guerra combattuta senza esclusione di colpi, di cui non avrebbe capito nulla. Infatti finì condannata, ma proprio dall'Italia nel rigore aiuto. La contessa Conrad Conti Brazzà, facoltosa americana sposata a un nobile siciliano, il nonno dell'autrice del libro, che venuta a conoscenza di ciò che stava accadendo a Sassenno, mobilitò una campagna a favore della giovane Maria. Grazie alle sue precisioni e aderenze, riuscì a far annullare la condanna in appello. A dispetto delle devastazioni provocate dal tempo e dagli incendi, a lungo, appena un pochino, sperando che arrivi qualcuno, ma imparano le dette vere ai lavori. A rispetto delle devastazioni provocate dal tempo e dagli incendi, l'autrice è riuscita passo a passo a ricostruire l'intera storia. Una storia ormai antica, ma ancora tragicamente attuale. La pena di morte continua a sopravvivere in molti stati e oggi come ieri a morire sono i poveri, coloro che parlano un'altra lingua, che provengono da un'altra storia. Dal 2005 il piccolo paesino lucano di Ferrandina fa parte delle città per la vita, secondo un'iniziativa della comunità di Sant'Egidio contro la pena di morte, che con news, campagne e appelli da tutto il mondo lotta per affermare il diritto alla vita di tutti. Cedo ora la parola a Ornella Del Zoldo. Grazie.
Ecco, buonasera innanzitutto. Ora, non so quanti di voi abbiano già letto La signora di Sinsing, ma per chi non l'avesse fatto, io subito suggerisco invece di farlo. E questa è la prima cosa che voglio dire. Perché? Perché questa narrazione, questo racconto, riporta con una immediatezza e con una capacità di scrittura molto, molto particolare dei fatti che in teoria sono molto lontani da noi. Di fatto è un evento legato a un processo che si è tenuto a New York nel 1895-1896, quindi qualcosa di abbastanza lontano da noi. Ma in realtà è un libro che ci parla molto anche di noi e della nostra realtà. Qualcosa già l'avete sentito, perché Anna, insomma, ha già enucleato alcuni fili, no? Su cui magari ora possiamo tornare. Si tratta della prima donna condannata nello Stato di New York alla sedia elettrica, condannata in un primo processo, quindi un fatto storico di rilievo di cui la stampa ha parlato tantissimo all'epoca, ma che in un secondo processo vede ribaltata la sentenza e viene assolta. Questo è il nucleo, diciamo così, no? Da cui si sviluppa il racconto. Le protagoniste della storia sono due donne. Allora, una è appunto questa emigrata dal paesino della Basilicata, poverissimo, no? Questo paesino poverissimo da cui c'è un esodo potente alla fine dell'Ottocento, ma che continuerà poi anche all'inizio del Novecento, e una delle mete sono sicuramente questi Stati Uniti d'America, no? Quindi New York, proprio classico, diciamo. Il paesino è appunto Ferrandina, di cui già Anna Benedetti ci ha detto qualcosa, che diventerà poi città per la pace e per la vita, anzi. E da questo paesino parte questa Maria, 22 anni, arriva, naturalmente sbarca a Ellis Island, no? Questo è tutto l'antefatto, diciamo, e la troviamo appunto nel momento in cui viene sedotta da un suo connazionale, questo Domenico, e finisce poi, dopo questa aggressione, questa uccisione, insomma, che avviene a un certo punto, Maria, insomma, ha questa reazione, e da lì poi partirà il processo per omicidio, ovviamente, vedrà poi, vivrà per mesi nella prigione, che è la prigione anche lì più nota, no? Sing Sing, dove vanno poi quelli che hanno delle pene fortissime e dove c'è un braccio della morte, perché da lì...
Una prigione essenzialmente maschile, vero?
Sì, infatti lei era l'unica donna che che era il braccio della morte, diciamo, no? Cioè, erano tutti uomini. Quindi lei ha una serie di primati, tutti pesanti e negativi. È la prima donna che viene condannata alla sedia elettrica, la prima donna che viene rinchiusa nel carcere di Sing Sing, che era un carcere, potremmo dire, di massimissima sicurezza. Quindi, ecco, è la storia di questa ragazza, insomma, che ha tutta una serie di caratteristiche che sono proprio quelle di chi da povero, no, deve emigrare e quindi è... Non ha cultura, non parla assolutamente l'inglese, quindi non capisce e non si fa capire. Ecco, e qui c'è la rappresentazione, quando dicevo vivissima, di questi momenti, di un processo in cui si vede chiaramente come sia impari il rapporto tra un soggetto così debole e invece un'istituzione come quella, appunto, l'istituzione, diciamo, della giustizia, no? Proprio statunitense, non solo tutta fatta di uomini, ma poi che guardano a questa donna con, diciamo, grande pregiudizio e grande disprezzo. Ecco, nell'arco della narrazione noi vediamo l'evoluzione di questa figura di donna che da, appunto, così tutta chiusa, tutta bloccata nella sua ignoranza anche degli usi, dei costumi, della lingua, eccetera, eccetera, piano piano nel corso di questi anni si apre, comincia a capire di più, si mette a studiare l'inglese e alla fine, così in un arco di tempo anche molto breve, troviamo una ragazza che riesce a esprimersi e riesce anche a far capire molto meglio quello che lei ha dentro. Perché lì c'è anche un dramma interiore, naturalmente, perché Maria sostiene di non ricordare assolutamente nulla e quindi di non ricordare il momento in cui è avvenuto qualcosa per cui una lama di rasoio è saltata fuori e questo Domenico poi cade morto perché appunto era stato colpito proprio, diciamo, nella parte vitale, quindi alla gola. Ecco, quindi questa è una delle due coprotagoniste. L'altra è, diciamo, un femminile contrapposto. Si tratta appunto di Cora Slocum, che è la bisnonna dell'autrice, quindi qui c'è anche un filo di storia familiare che si dipana molto interessante, che è una ricca americana che ha sposato poi un nobile friulano che appunto è Detalno di Brazza, una donna colta, una donna con una personalità molto forte e soprattutto una donna che si è sempre impegnata per i diritti civili, per la pace, quindi una pacifista attiva proprio, no? E contro la pena di morte. Questo è il punto che collega queste due donne così lontane, perché quando Cora legge un trafiletto sul giornale in cui legge in maniera molto sintetica che una immigrata a New York, lei sta leggendo il giornale che gli arriva, no? Da lì, ovviamente viene spedito, quindi legge questo giornale e vede, quotidiano, e vede un'immigrata italiana sotto processo per aver ucciso questo uomo che l'aveva sedotta, eccetera. Ecco, dentro Cora si uniscono un po' i fili del suo impegno, no? Che ha a che fare con la difesa dei più deboli sostanzialmente. Lei si era anche molto impegnata sulle condizioni, per esempio, delle donne che lavoravano nella zona sua, insomma, quindi c'ha tutto un impegno di questo genere e decide che deve fare qualcosa per aiutare questa ragazza. Cioè basta un trafiletto per farle capire quello che era esattamente quello che stava succedendo, che c'era una poveretta del tutto indifesa che sarebbe stata completamente stritolata da un meccanismo che l'avrebbe già condannata prima ancora che il processo potesse cominciare in definitiva, no? Quindi senza avere una degna difesa, diciamo, della propria parte. Ecco, che cosa fa questa donna eccezionale, questa Cora? Parte, riesce a mobilitare l'opinione pubblica non solo di New York, ma addirittura degli Stati Uniti, quindi c'è un movimento di opinione che lei riesce a formare, a sensibilizzare toccando sia quelli che sono contro la pena di morte, ma anche coloro che ritengono che i processi debbano avere una giusta difesa, insomma, toccando vari ambiti tra l'altro, no? Perché non, essere contro la pena di morte poi non era così diffuso all'epoca, perché la maggioranza dell'opinione pubblica pensava che la pena di morte fosse la giusta punizione in certi casi, eccetera, eccetera. Quindi lei va proprio controcorrente e, malgrado questo, andare controcorrente, riesce a far sì che Maria Beh possa avere un secondo processo, cioè un appello, con avvocati completamente diversi, non più l'avvocato d'ufficio che aveva fatto malvolentieri e malamente la sua parte nel primo processo, tant'è vero che aveva detto poco e niente in difesa, no, diciamo, della ragazza, ma con due grandi nomi dell'avvocatura, diciamo, di New York, aiutati e coadiuvati poi anche da altri esperti, eccetera, mette su quindi questo collegio di difesa molto potente che impressiona molto l'opinione pubblica. E qui naturalmente il discorso di quanto siano importanti i giornali, l'importanza, no, dei media proprio che creano l'opinione pubblica. E quindi, in definitiva, questo secondo processo, ora lo vediamo, scagionerà completamente e assolverà Maria. Qui stiamo parlando delle due coprotagoniste, no? Ora, qualcosa va detto sul fatto che c'è un legame familiare, perché, diciamo, questa è una narrazione che nasce esattamente all'interno di un libriccino trovato da Anna Pucci in un baule in, questa, no, in questo luogo originario che è appunto la il castello, come si può definire, di Brazza, dove in un baule, a un certo punto, in un cassetto, viene fuori questo libricino che accenna, diciamo, a questo nucleo di storia, e da lì parte la curiosità dell'autrice del libro, che comincia una ricerca che la porta a consultare lettere, diari, archivi, ritagli di giornale, cioè è una ricerca complessa quella che sta alla base di questa narrazione, ed è una narrazione che racconta uno spaccato storico vero, cioè tutto quello che qui viene narrativizzato in realtà si basa su dei fatti veri, cioè articoli di giornale, addirittura le trascrizioni delle varie udienze, no, dei processi che sono la base, diciamo, da cui poi viene ricostruita la storia. Quindi, diciamo, ci sono molti luoghi che sono stati scandagliati da Anna Pucci, quindi non solo questo luogo dell'origine della sua famiglia, diciamo, materna, ma poi New York, poi New Orleans, no, che è la città d'origine di Cora, di questa donna di cui stiamo parlando, ed è una ricerca molto difficile, no? Una ricerca che è durata, poi ci dirà qualcosa lei anche un po' su questo, è durata tanto tempo, anni, perché per mettere insieme i tasselli mancava sempre qualcosa, e stranamente ci sono sempre degli incendi, no? Lei arriva in un posto e scopre che c'è stato un incendio che ha bruciato per l'appunto quell'annata, oppure quelle lettere, è interessante, no? E malgrado questo, molto, si può dire, caparbiamente, perché ormai la storia evidentemente l'aveva molto colpita, era entrata e Anna Pucci continua invece la sua ricerca e riesce a ricostruire benissimo questo biennio, no? Di cui noi, se leggiamo il libro, poi sappiamo molto e ci sembra davvero di essere lì presenti, no? Nelle varie udienze, quando c'è una descrizione così accurata, così vivida delle reazioni, non so, della Giulia, la prima Giulia tutta distratta, che tanto non è coinvolta, no? E quindi, oppure del traduttore che avrebbe dovuto aiutare Maria nel primo processo a capire quali erano le domande, no, che gli venivano fatte, un traduttore sbadato che in realtà poi non aiuta affatto. Ecco, ci sembra un po' di essere lì proprio a vedere, no, tutti i volti, le facce, le espressioni, e noi capiamo che non c'è possibilità di lieto fine in questo primo processo, perché è già scritto che lei deve essere condannata, e deve essere condannata per omicidio volontario e di primo grado, quindi la pena di morte, no? Mentre avrebbe potuto essere appunto delle attenuanti, ma lì non vengono neanche prese in considerazione. Ecco, ora sono molti i fili che si intrecciano in queste pagine. Allora, innanzitutto io direi la condizione degli immigrati italiani in questo fine Ottocento a New York, perché questo è un po' il substrato, no, che noi vediamo, cioè da dove vengono e dove vanno. E forse qui io qualche riga la vorrei leggere, perché poi è anche bello far parlare il testo, no? Oltre a chi è qui che vi racconta quello che ha letto e come ha capito il testo. Però, sì. Ecco, a me sembra molto bello. Allora, da dove partono questi poverissimi immigrati che credono di trovare per l'appunto l'America, no? Come si diceva. Ecco, allora io qui me l'ho segnata a pagina 39 che da dove parte questo paesino di Ferrandina, ripeto, nella Basilicata. Allora, le donne stavano sempre sedute davanti all'uscio di casa, rammendavano gli abiti, chiacchieravano, preparavano il pranzo, tutto ciò che potevano fare senza muoversi dalla sedia impagliata lo facevano lì, in quella specie di enorme salotto che era la strada. Spesso una di loro piangeva per la morte del figlio neonato. La mortalità infantile era alta. La madre di Maria aveva perso ben 5 figli in fasce, di cui 4 dopo la nascita di Maria. Le donne vestivano tutte allo stesso modo: una lunga gonna nera, un colpetto nero attillato, sopra una camicia bianca rifinita con i cani. Le galline e le capre scorazzavano libere dentro e fuori dalle case. La strada era il loro cortile. A Ferrandina soltanto 2 famiglie possedevano tutta la terra. Vivevano nel centro del paese, in palazzi fatiscenti che si affacciavano sulla chiesa di Maria Santissima della Croce. Il resto della popolazione, i contadini, lavorava le loro terre, lottando strenuamente contro la forza della natura, i gelidi e impetuosi venti invernali e il soffocante caldo estivo. Quelli che non morivano spesso finivano per emigrare in America e così via. Partivano a gruppi di 20, eccetera, eccetera. Questo è il luogo che loro lasciano. Ma questa America, che cos'è davvero per loro che ci arrivano così, dopo aver passato tutti i controlli, no? Che sappiamo, eccetera? Non è che sia proprio questa meraviglia. E infatti ecco che qui troviamo un po' la descrizione di dove arrivano. Questa Little Italy, no? Che si sta formando e che si ingigantisce sempre di più, perché ricordiamoci che gli irlandesi erano arrivati prima, quindi erano già assestati e si consideravano già, come dire, insomma, con delle prerogative, no, in più rispetto agli italiani, che erano gli ultimi arrivati, erano quelli trattati peggio da tutti. Quindi c'è un discorso che riguarda il razzismo e l'immigrazione molto, molto preciso qua, no? Ecco, in quell'epoca, in quella piccola Italia, vivevano circa 70.000 italiani. La loro esistenza non era molto diversa da quella che avevano lasciato in Italia. La povertà era la stessa, se non peggiore. Qualunque fosse la regione d'origine, sui volti di quelle persone si leggevano la stessa identica sofferenza e gli stenti che si erano lasciati alle spalle. E qui c'è una bella descrizione di come vivono, che cosa fanno, e come il sabato, il mercato all'aperto, Mulberry Street in piena attività, ma questi poverini vanno a raccogliere solo le cose che vengono scartate, eccetera, eccetera. Insomma, quindi tutta una descrizione dei bambini che giocano insomma, in mezzo a tutta l'immondizia e così via. Quindi questo per dire che, insomma, questa è la realtà nella quale vive anche Maria, che lavora poi in realtà in una fabbrica, no, di mantelli, quindi cuce sostanzialmente, con queste cose pesantissime, con quest'estate calda che è quella del 95, l'estate caldissima a New York, e lei queste 12 ore sopra per questi tessuti di lana, no? Quindi c'è tutta una situazione di grande sofferenza delle condizioni. Ecco, e naturalmente nei confronti degli italiani, ripeto, che sono gli ultimi arrivati, sono considerati così sono guardati con disprezzo anche dagli altri, da altre popolazioni immigrate, c'è una forma di vero e proprio razzismo. L'immagine di New York come ideale melting pot, luogo in cui si potevano fondere razze molto diverse fra loro, era menzognera. In quella città era in atto un vero conflitto tra campi armati. Gli italiani di New York avevano intrapreso un lungo viaggio per trovare padroni ancora più rigidi, per diventare dei zimbelli degli irlandesi e degli ebrei, appunto coloro che erano più consolidati in Italia, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' un filo che secondo me in realtà poi è il sottofondo in cui si muovono un po' le variazioni. Poi c'è un altro elemento, un altro filo, che è quello che riguarda il sistema carcerario americano di quel tempo. E anche qui è molto interessante, perché la scrittura è un inventa niente, è tutta basata su documenti, e ci viene rappresentata questa realtà in maniera realistica, molto cruda, ma molto, molto vera, no? Proprio sono due i carceri che vengono qui rappresentati, perché Maria viene chiusa prima nel carcere dentro la città, sostanzialmente, in una prima fase, quando ancora dura il primo processo. Quindi lì sta in condizioni assolutamente disumane, e tombs, cioè le tombe, no? Praticamente il nome veniva dato a questo carcere, che appunto viene ridescritto attraverso anche gli occhi, no? del personaggio. Quindi la reazione di Maria quando entra, le paure, il fatto che lei poi non capisca assolutamente cosa sta succedendo, perché non ha capito quanto dura il processo, quanto ci deve stare, che cosa gli succede, c'è lo spaesamento più totale, insomma il panico, no? Eccetera. Naturalmente c'è una giuria in cui non c'è nessun italiano, non c'è, tutte le condizioni peggiori, ecco, che possa avere, lei non si rende conto di niente, eccetera. E poi c'è l'altro carcere, che è appunto quello di Sing Sing, dove viene trasferita dopo che è stata condannata, perché a Sing Sing si va dopo la condanna, e incredibilmente quasi si trova quasi meglio a Sing Sing, no? Perché lì c'è, ecco qui anche, no? A seconda di com'è il direttore del carcere, le condizioni possono essere anche nello stesso sistema carcerario meno crudeli o più crudeli. Allora, chi dirige Sing Sing in quegli anni è una persona un po' più aperta, un po' più illuminata, quindi le condizioni di questi, che pure hanno delle pene pesantissime, se non la pena di morte, è quasi migliore. Ed è lì che Maria starà per un anno anche, perché insomma si allungano i tempi, no? In attesa del secondo processo e così via. Ecco, anche qui vediamo insomma la situazione, vediamo, e qui però seguiamo questa evoluzione della figura di questa ragazza, come vi dicevo, che piano piano comincia anche a porsi in maniera diversa, ad ascoltare, a guardare gli altri, mentre prima era tutta rivolta, diciamo, all'interno, in un moto anche fisico di difesa. Voi sapete che il linguaggio del corpo è fondamentale, e il linguaggio del corpo di Maria è molto significativo in tutto il libro, perché da queste posture così ritirate, ritratte, chiuse, eccetera, si passa poi a posizioni anche diverse, no? Quindi l'interlocuzione poi con il prossimo è molto più favorevole, l'impressione che lei poi dà, perché all'inizio veramente, insomma, sembrava proprio una cosa poi inanimata, tutti la consideravano così. Ecco, e invece lì c'è questa. E qui naturalmente si tocca anche il tema della pena di morte, appunto, che è uno dei grandi temi qui, no? del romanzo, insomma. E che cosa succede? Ma succede che in America la pena di morte viene considerata, cioè non viene messa in discussione, sono pochissimi coloro che ritengono che il carcere sia qualcosa che deve in realtà riformare la persona, non solo la punizione, poi addirittura la privazione dell'esistenza stessa, no? E quindi c'è questa parte in cui ci sono anche dei dati che vengono però dati con, anche dentro la narrazione, che non risultano mai pesanti. Ecco, questa è una cosa che voglio dire. Ci sono molte informazioni in questa narrazione, molte informazioni che però non risultano mai pesanti perché sono filtrate attraverso le esperienze e la storia raccontata, no? Quindi, però noi alla fine sappiamo molto di questa situazione, insomma. E quindi, insomma, qui c'è una considerazione, dice, benché priva di qualsiasi fondamento democratico, la convinzione che l'omicidio legalizzato fosse efficace sembrava profondamente radicata nella società americana. Infatti solo 3 stati, Michigan, Wisconsin e Maine, avevano a un certo punto deliberato una sospensione delle esecuzioni. Ecco, mentre, insomma, punire l'omicidio con un altro omicidio era visto quasi come un diritto divino, tra virgolette. Ora, insomma, poi se consideriamo che l'America considerava l'Italia un paese incivile, perché questo era assolutamente, paese arretrato, e per certi versi, per carità, però, eppure, insomma, qui si ricorda che il Granduca Leopoldo di Toscana, ovvero era solo nel 1786, quando il problema della pena di morte lo pose e aveva dichiarato che l'omicidio legalizzato non era un deterrente al crimine e doveva essere abolito per sempre. Quindi, insomma, ecco, questi tasselli così di democrazia ante litteram, che naturalmente vengono completamente ignorati, e così via. Ecco, quindi il sistema carcerario come funziona? La discrezionalità, a seconda di chi dirige il carcere, ci sono situazioni di un tipo o di un altro, e così via, e come funziona. E poi i processi, io ho trovato questa una parte veramente avvincente, perché ripeto, sembra proprio di stare lì a sentire quello che succede, no? Quindi la differenza tra il primo e il secondo processo, e su questo l'attenzione io la voglio chiedere a voi anche, perché mi sembra che, senza dire assolutamente nulla di esplicito, qui l'autrice ci faccia capire chiaramente che, avendo i mezzi finanziari a disposizione, si può avere un processo completamente diverso rispetto a chi questi mezzi non li ha, perché il primo processo Maria è sola, praticamente ha l'avvocato d'ufficio, che appunto è un tizio che non si presenta nemmeno, insomma, eccetera, eccetera, e sappiamo come va a finire. Mentre il secondo processo, che è che ha alle spalle questa donna potente, anche dal punto di vista mediatico, perché poi Coraslovo è anche una donna che, quando fa un'intervista alla stampa, beh, la stampa riporta quello che lei dice, quello che sostiene, fa opinione proprio. Ecco, un processo che ha alle spalle invece una figura potente, da qualche, in qualche modo possiamo dire, quantomeno autorevole, viene da dire, è tutta un'altra cosa. I fatti sono gli stessi, i fatti sono gli stessi, cioè non è che cambia un fatto, ma avere un collegio di difesa che coglie i punti, intanto che non pasticcia come hanno fatto nel primo processo, ci sono inesattezze, cose trascurate, quindi è un processo che non era un processo giusto, e infatti il secondo processo è potuto essere fatto proprio sulla base delle motivazioni vere, cioè il primo non era un processo regolare perché certe cose non erano state considerate, e così via. Bene. Ma avere un collegio di difesa agguerrito, potente, che studia il caso, che vede qual è la linea di difesa che può essere scelta, cambia le sorti dell'imputata. E questo è un qualcosa che chiama in causa, evidentemente, anche, no? la società che, insomma, nel rapporto tra deboli e forti, poi questo emerge. Maria diventa più forte perché ha alle spalle un qualcosa che la sostiene, eccetera. Altro filo, ma ditemi se vado troppo avanti,
Non le sento più.
Sì, allora, niente. Altro filo interessante, di cui se c'è poi modo, è quello che riguarda la medicina e la psichiatria dell'epoca. E questa è una parte che entra benissimo, perché c'è una specie di parodia, secondo me, del mondo degli scienziati medici dell'epoca, perché nel secondo processo c'è ci sono una sfilza di medici, no? Alcuni chiamati dalla difesa, altri chiamati all'accusa, che dicono tutto il contrario di tutto, e chiaramente, no? E quindi lascio poi alla lettura, ecco questo. E quindi, insomma, poi molte altre cose si potrebbero dire,
ma potrei anche dire qualcosa della serie elettrica, delle società.
Sì, ecco, questa è una cosa interessante, io non lo sapevo questo, quindi è proprio una cosa che ho appreso leggendo la serie Sensi. Allora, c'è un grosso dibattito sulla serie elettrica, che è qualcosa che è una novità, perché prima era l'impiccagione, la modalità tradizionale con cui venivano condannati a morte, no? Ma a un certo punto, proprio intorno agli anni 90 dell'Ottocento, progresso, quindi comincia il discorso, e allora c'è questa idea di utilizzare corrente elettrica per appunto uccidere i condannati a morte, e quindi sembra un passo avanti rispetto all'impiccagione, che è un sistema abbastanza arcaico in effetti. Bene, se la vogliamo mettere così. Allora, come succede? Questo discorso della sede elettrica entra nel mezzo di una diatriba, che in realtà è una diatriba del tutto economica, ma tu, Anna, già accennavi, tra, da un lato, Edison e che praticamente il grande inventore, che appunto vendeva poi sostanzialmente la corrente continua, e Westinghouse, che invece era colui che gestiva la corrente alternata. Allora, guardate, nessuno dei due vuole che la corrente che viene associata al proprio nome venga utilizzata nella serie elettrica, perché non è una bella pubblicità avere nelle case qualcosa che poi sai che è la stessa cosa che uccide le persone. Anche la paura che la popolazione aveva, no? Di queste cose nuove, la luce elettrica è pericolosa, non è pericolosa, e c'è una lotta, quindi, e c'è Edison che veramente scrive, esce in maniera molto esplicita dicendo a favore dell'uso della corrente alternata per la sede elettrica. Westinghouse invece non vuole. Sapete, ci sono poi degli esperimenti che sono drammatici, perché i primi esperimenti della sede elettrica ve li leggerete, io ora non riesco a dire i dettagli, però insomma non sono andati benissimo, ecco, diciamola così, dovevamo mettere un po' a punto le cose ancora. Però alla fine poi chiaramente si afferma il sistema della sede elettrica, ed è appunto la corrente alternata poi quella che viene usata, quindi messa a punto il voltaggio, perché sennò... Però ecco, c'è anche in questo libro tutto questo risvolto, con tutte le uscite, le dichiarazioni, le motivazioni. In realtà è una guerra economica per il profitto da trarre, e ripeto, nessuno vuole essere chiamato in causa, perché non vuole essere associato a una cosa così insomma crudele e poi spaventosa come la serie elettrica. Era questo, no?
Sì, Roberto, grazie. Grazie.
Grazie per essere.
Ci sono stati degli eroiche persone che sono riuscite a infilarsi in quel traffico sul mondo. A loro i ringraziamenti più sentiti.
Dunque, allora, la lotta per il monopolio dell'elettricità in America era tra Thomas Edison e Westinghouse, e naturalmente Thomas Edison è il negativo, è considerato in America un idolo, è studiato nelle scuole, però il suo impegno nel portare la sede elettrica per riuscire a vincere Westinghouse, perché la sede elettrica poteva solo andare con la corrente alternata e avere il monopolio dell'elettricità. Questa è l'alba della democrazia, l'alba dell'elettricità e anche l'alba delle lotte delle multinazionali, le prime multinazionali. E questo per...
Sì, certo.
Dunque, è una storia questa che parla naturalmente, che parte da grandi ideali. E qui guardo a Cora Slocum. Era motivata da questi ideali, che parlare di ideali oggi è una parola che non viene più molto usata, e se viene usata, viene usata con nostalgia. E questa donna rappresenta anche come una persona può smuovere montagne e arrivare a avere delle conseguenze che in effetti sono anche, insomma, sono importanti, soprattutto oggi, come esempio, perché io ho rifletto molto sulla società anche italiana di oggi, che è una società di rassegnazione, è come se nessuno può cambiare niente, anche se ci sono dei movimenti come quello diciamo vostro e mio indirettamente, che esistono fortissimi, però io parlo del cittadino medio, ha una specie di apatia e di rassegnazione, ed è per questo che questi esempi, anche l'esempio di Maria Barbella, che era analfabeta e che sente di poter cambiare la sua situazione, però si accorge molto presto che non lo può fare senza l'intervento di queste donne che ha intorno. E naturalmente Cora è un'antesignana nel movimento della pace, nel movimento della non violenza, era anche un'imprenditrice, ma un'imprenditrice sempre per migliorare la situazione, arrivata nel Friuli, in questo mondo aristocratico che era proprio addormentato. Lei cambiò talmente tanto le cose che da americana diventò la presidente delle industrie femminili italiane e creò le prime cooperative, perché questi inverni lunghissimi e freddissimi del Friuli facevano sì che le donne non facevano niente, non potevano andare nei campi, e allora lei creò queste cooperative di merletti e dette lavoro a moltissime donne che naturalmente... E lei faceva il marketing, era americana, aveva all'estero del marketing, ma non per fare profitto, ma per offrire qualità e allo stesso tempo provvedere, insomma, a fare guadagnare queste donne con l'idea, con questo ideale arginare l'immigrazione. E quando dunque quando si scopre, e ora parliamo di quello che c'è dietro a questo, perché la storia si può leggere, c'è un prologo e c'è un epilogo, come quasi sempre in queste storie bisogna andare a monte, quello che c'è dietro. Quello che c'è dietro è la mia esperienza. Io ho letto queste tre paragrafi nemmeno, però mi diceva, mio bisnonno aveva scritto questo libretto per sua moglie, che era malatissima e che non l'avrebbe mai letto. Ma lui voleva lasciare qualche cosa per far vedere che questa donna era stata molto speciale, ma aveva proprio era una forza. E allora io lessi queste tre frasi su questo suo intervento per salvare questa ventenne lucana immigrata che era condannata alla sedia elettrica. E mi diceva questo il New York Times, questo trafiletto che Cora lesse era nel New York Times. E allora sono rimasta un momento così e ho detto, chissà se è vero o non è vero, andiamo a cercare. E lì è iniziato un modo di vivere per me, che è durato 6-7 anni, perché c'era unicamente l'indice del New York Times, è l'unico giornale americano che va al 1800. Per cui, quando vedi un trafiletto così, ti si apre un mondo, perché sai, ti senti quasi obbligato ad andare a vedere tutti i giornali dell'epoca in quella data lì. E allora, a poco, diventa un modo di vivere e vai da una città all'altra, conosci questo che ti porta a quello, eccetera, e ricostruisci tutta questa storia, che è una storia completamente dimenticata, e qui mi viene in mente Leggere per non dimenticare, che è proprio adatto a questo libro, e scopri una storia che ha talmente tanti livelli e ramificazioni, e è un'educazione personale, per cui scopri anche che questi processi, c'era sempre degli immigranti in America, c'era lo stenografo, però dopo venivano stracciati, venivano cestinati, non servivano più. E quando il mio libro è uscito in America è stata una grande soddisfazione, perché uno dei colleges a New York, che è il Criminal College, insomma questo molto importante collegio, mi hanno telefonato dicendo finalmente abbiamo un esempio dei processi di immigrati, per cui gli studenti tramite questo libro hanno potuto vedere come avvenivano, no? Ora io salto da, c'è talmente tante cose da dire, ma salto da un'altra cosa, no? È che tutti i personaggi che esistono qua, come i vari giornalisti, c'è stato un giornalista che era famosissimo a New York all'epoca, era un editor di un giornale che usciva due volte al giorno, e The World, ed era uno degli editor più temuti dai giornalisti. E lui era poi uno scopre, ricercando questa caccia al tesoro, eccetera, che era al servizio di Thomas Edison, cioè veniva pagato da Thomas Edison per scrivere che Maria Barbella doveva assolutamente essere messa a morte. Perché se veniva messa a morte una giovane di 20 anni, avrebbe creato ancora più una reazione nel pubblico contro la corrente di Westinghouse. E questo, ecco, una cosa molto, molto interessante nella ricerca è di andare più avanti delle date, di andare qualche anno dopo, no? E allora scopre cosa succede a tutti questi personaggi. E qui andiamo all'epilogo. E per esempio, ecco, poi ritorno al fatto che io ho fatto la ricerca quando non esisteva Google. E poi litigavo molto con colleghi, eccetera, dicendo non puoi fare su Google, perché quello che scopri sul computer è già stato scoperto da altri. Per cui, invece, devi proprio andare di persona, toccare i libri, ricercare, e poi Google può essere interessante per una data, per delle cose che poi vuoi avere prestissimo, non vuoi aspettare, ci sono delle cose qui in questo libro che non avrei mai scoperto attraverso Google, per esempio, e che adesso però ci sono dentro, perché c'è questo link. Ma per esempio questo editor è finito malissimo, perché a un certo momento io ho cominciato a leggere i bollettini di Sing Sing, del penitenziario, e a un certo momento scopro che aveva ucciso la moglie, per cui lui è finito a Sing Sing.
Sulla sedia elettrica?
No, no, perché molto prima, ma è finito a Sing Sing e è diventato l'editor del giornaletto di Sing Sing. C'è un po' di cose di questo genere, capito? Che sono dei bijou che uno scopre in queste ricerche. Ma una delle cose che mi ha molto emozionato è abbastanza recente, perché quando ho finito tutto, anni fa, mi sono detta, ma se esisto io, esisteranno i discendenti di Maria Barbella? Perché lei poi, dopo che uscì di prigione, si sposò, la sposarono a un ragazzo venuto da Ferrandina, in un matrimonio organizzato, e ebbe un figlio che non chiamò col nome dell'avvocato che l'aveva difesa. E allora io mi sono detta, ma ci saranno dei discendenti? Come faccio? E lì è stata tutta una cosa di andare a cercare le tombe nel più grande cimitero cattolico americano, che ha 6 milioni di tombe, e che è quello che si vede dal Kennedy Airport quando arrivi a New York, si vede questo enorme cimitero. E lì ho trovato la tomba di una zia di Maria Barbella. E da quello, ed era una tomba che veniva curata. Allora da quello ho cercato di scrivere questa lettera, che però ho dovuto dare al cimitero, che mi è tornata indietro. Poi sono andata, ho chiamato il nunzio apostolico di New York, che era New York, che adesso è cardinale, e un tipo un po' strano, soprattutto perché mi ha invitato a colazione, e io pensavo, ecco, così vi posso parlare di questo caso, che mi aiuti a trovare i discendenti, e invece mi sono trovata lì a un banchetto con champagne, con tutte, molto strano, e che poi mi ha detto che mi aiutava, non ha mai aiutato. Però a un certo momento ho detto basta. E sono passati, ho detto forse un giorno qualcuno si fa vivo, legge questo libro. E sono passati tantissimi anni, perché questo libro è uscito in America 20 anni fa. E poi ci sono state varie edizioni e così. E l'anno scorso ricevo per email una lettera straordinaria dicendo... io sono molto interessata alla genealogia, e mi è capitato tra le mani il suo libro, e sono la nipote, la mia bisnonna è la sorella di Maria Barbella, ma io non avevo idea di questa mia bisnonna Maria, in famiglia nessuno ha mai parlato. E poi mi hanno scritto le sorelle, cioè 3 sorelle, e questa sorella di Maria Bella figura in questo libro in dettaglio. E allora ho detto, vabbè, qui possiamo incontrarci. Per cui ci siamo incontrate un mese dopo. È stato molto emozionante, perché loro non solo, allora lì sono arrivate queste 3 sorelle molto eleganti, molto istruite, coltissime in effetti, ognuna a suo modo lavorava, insomma una era professoressa di un liceo, quell'altra, insomma, avevano, c'è scritto in questo epilogo. E allora poi erano erano persone che leggevano e pensavo, dico, e però non avevano idea di Maria e sono rimaste sorpresissime da questa storia e non avevano nemmeno idea da dove venivano in Italia. Hanno scoperto Ferrandina e io gli ho detto, ma pensa, voi non sapete nulla da dove vengono i vostri avi, i vostri nonni, non avete idea, ma a Ferrandina invece Maria Barbella è famosissima, questo libro è letto nelle scuole e per via di lei Ferrandina è molto cosciente adesso, fanno discussioni a scuola sulla pena di morte, eccetera, è molto viva questa storia. E a tale punto che c'è una compagnia che si chiama la Compagnia Senza Teatro che ha fatto uno spettacolo meraviglioso, si dovrebbe portare a Firenze, meraviglioso, su Maria Barbella. E hanno avuto premi anche in Germania, sono andati in Canada credo hanno fatto già, non so, 60 rappresentazioni in Italia, in paesini, eccetera. Ed è un monologo. E allora io gli ho detto, perché non venite in Italia e andiamo a Ferrandina, vi faccio conoscere questo posto. E però anche una cosa che mi ha fatto molto pensare è che in praticamente due o tre generazioni, non c'è niente in comune tra la famiglia di Maria Barbella, quando è arrivata, appunto Maria era analfabeta, e queste signore che ho conosciuto. Come se fossero di un ceppo diverso proprio. E poi insomma ci sono tante considerazioni anche sull'immigrazione, perché l'immigrazione di una volta, anche con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, arrivavano in un paese dove erano voluti, desiderati, anzi avevano bisogno di queste persone, e c'era anche tutta una speranza di una nuova vita, eccetera. L'immigrazione che c'è adesso, appunto lì non c'erano centri di accoglienza, la gente andava nei quartieri dove erano i loro paesani. Adesso invece ci sono i centri di accoglienza, però l'immigrazione ora è talmente diversa, perché avviene in paesi dove dopo la guerra, eccetera, c'è stata tutta la società dei consumi e la gente ha un benessere, anche nel peggiore dei casi, che naturalmente vuole tutelare. Per cui tutti questi che arrivano sono visti malissimo e c'è come una paura terribile che non esisteva in quell'epoca. Semmai erano appunto tra i migranti, capito? Ci sono delle cose, anche questa cosa degli ideali, in fondo Cora oggi non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto, perché questo social media e questa informazione talmente che ci bombarda, alla fine non ci fa andare in azione, capito? Non ci fa impedire, perché dopo due o tre giorni ne viene un'altra, capito? Invece lei, usando i metodi della democrazia, cioè risvegliare il pubblico americano, il popolo americano, a una riflessione sulla pena di morte, che non era mai esistita questa riflessione, lo poteva fare appunto attraverso i giornali, ma oggi no. Non insomma, credo che i grandi mezzi di comunicazione forse rendono la gente più ignorante che 100 anni fa, 150 anni fa. E, dunque, la cosa... ieri l'altro mi ha chiamato un... da parte tua, questo giornalista per intervistarmi e mi ha detto: ma che coincidenza, Danna, perché qui c'era la Radio Cora nel 1944, sì, Radio Cora, ma è una coincidenza perché non è un nome così sentito in Italia. E mi ha detto questo, ma guarda, è vero, una radio molto importante, e in effetti la mia intervista telefonica andrà su Radio Cora. L'ultima cosa che volevo dire poi è che Cora faceva parte del primo movimento della pace, e che è un movimento che è arrivato nel mondo, diciamo, un po' prima della prima guerra mondiale, dove chi leggeva il futuro sentiva già che stava arrivando. Poi c'è stata la seconda guerra mondiale, e lei è diventata presidente di questo comitato femminile d'America, eccetera, però anche questa dichiarazione dei diritti umani, questo movimento della pace è diventato poi la Lega delle Nazioni. In effetti è stato molto emozionante andare a Ginevra, alla Lega delle Nazioni, e vedere tutto un inserto su Cora Sloan. E poi è venuto l'ONU con la dichiarazione dei diritti umani che lei ha aiutato a compilare. E per finire, un po' volevo leggere un attimo una cosa che ha scritto il 28 luglio 1897 a questo svizzero, e lì di Comin, fondatore del primo movimento per la pace. E lei dice: per arrivare a ottenere la pace all'esterno bisogna avere la pace nell'anima e la bontà nel cuore. Ecco perché abbiamo composto le sette regole per armonia, che poi vi leggo presto, che sono alla portata di tutti coloro che sanno leggere, che dovrebbero essere tradotte in varie lingue. Poi ha scritto un'altra cosa nella primavera, sempre del 1897: tutti i giovani del mondo imparano a scuola molte, troppe storie di guerre e massacri, e troppo poco delle arti, delle scienze, delle invenzioni che hanno portato beneficio all'umanità, ma soprattutto imparano poco o nulla del trionfo dei principi umanitari. Dobbiamo cercare individualmente e collettivamente di convincere le madri, gli insegnanti e i cittadini del mondo a educare i giovani alle regole d'armonia e alla pratica della giustizia, e inoltre ad amare, salvaguardare proprio la pace come il simbolo di ciò che c'è di più nobile nella vita. Questi sono pensieri abbastanza visionari in un'epoca governata da imperi coloniali, a quell'epoca lì, ostili tra di loro, in cui le popolazioni erano divise e soggette a una politica ispirata alle idee sociali di Darwin, cioè la sopravvivenza dei più forti e potenti. E vi leggo quello che lei chiama la legge d'oro, e che aveva messo davanti a ogni cooperativa dei merletti. cioè era proprio all'ingresso. E la frase quacchera, perché sua madre era quacchera, che è una frase che avete sentito tante volte: fate agli altri ciò che vorreste fatto a voi. Ecco. Allora, primo, che il segreto spirito, che il sacro spirito della pace sia una forza viva nella tua esistenza, in modo che tu possa dedicare tempo, pensiero e denaro alla sua causa. Due, non ascoltare mai senza protestare le accuse ingiuste contro i membri della tua famiglia o della tua comunità. Cerca di comprendere lo spirito delle leggi dello Stato e di rispettarle, ma cerca anche di prendere parte alla modifica di quelle leggi che secondo te opprimono una qualsiasi classe della tua società. Fa sì che i tuoi pensieri, i tuoi sforzi servano a sviluppare uno spirito nazionale e patriottico, e non criticare senza motivo l'amministrazione della famiglia e della nazione. Tratta tutte le creature della flora e della fauna con gentilezza e giustizia. Non distruggere se non per sopravvivere o per proteggere un debole. Fa che sia tuo dovere e intento impiantare, alimentare e diffondere tutto ciò che può condurre al miglioramento morale e materiale della tua famiglia, della tua casa e della tua nazione. Insegna ai tuoi figli e ai tuoi dipendenti lo spirito della giustizia e della pace, cerca di diffondere attorno a te sentimenti di armonia. Fa che non passi giorno senza una parola o un'azione che possa contribuire a diffondere la causa della pace sia in casa sia fuori. Ecco. Queste sono cose che, dette oggi, suonano proprio quasi surreali. Però invece bisogna crederci.
Ho una domanda breve ma interessante da fare alla nostra grande artista. Abbiamo 3 minuti e poi ci faccio.
Tre minuti. Beh, salutiamo.
No.
3 minuti sono pochi, però
sono
meglio.
Io la faccio,
no, più che altro è una risposta. No. Mi piacerebbe commentare questo fatto soprattutto della comunicazione delle informazioni e come la storia di una persona, quindi la storia personale, sia riuscita a fare scuole, a aprire dei varchi, no, nella interpretazione della storia con la S maiuscola, tant'è che questo testo viene utilizzato nelle scuole proprio perché apre una porta sulle conoscenze che la storia, diciamo, non ci aveva tramandato, no? Quindi grazie alla storia di una persona c'è questo arricchimento. E poi volevo chiedere a Dana, che conosco e che so insomma quanto la sua vita sia anche le sue azioni siano dirette verso l'attenzione per le persone, la sensibilità, umanità, ecco, quanto questa figura, questa bisnonna, ecco, abbia fatto sì che tu sia quella che sei oggi, sei stata insomma in questi anni, se in questo incontro forse casuale con la sua storia ha anche avuto un ruolo importante nella tua.
No, sai, cioè io sono molto fiera, cioè, mi dimentico anche che è la mia bisnonna, perché mi interessa la vita, capisci? Mi interessa la vita, come per esempio lei ha sposato il fratello di Pietro Savognan di Brazza del Congo, l'esploratore del Congo, che era un personaggio incredibile, se vuoi, in quel sistema coloniale. Ecco, io ho fatto un libro anche su di lui perché mi interessa la vita. Poi il fatto che sono, diciamo, imparentata, me ne dimentico anche. Però questi personaggi sì, sono di grande esempio e per me sono stati, come dicevo prima, è un modo di vivere quando io
tengo compagnia a queste persone, ma poi me ne dimentico e credo che ognuno di noi ha il carattere che ha e non viene, cioè viene così, capito? Non è che è calcolato, non è che certo sono molto fiera di avere nella mia famiglia materna, perché la mia famiglia paterna è un'altra cosa. La mia famiglia paterna ha questi personaggi che si sono fatti onore, insomma. E, così.
Grazie.